14.03, ben ritrovati. Si riapre la bottega del forno come ogni lunedì a quest'ora alle ore 14. Musica e cinema del 1971. E appunto oggi è un lunedì un po' particolare, evitiamo qualsiasi accenno a partite di calcio o avvenimenti della domenica sportiva. È stata una bella giornata per tanti versi, ma guardiamo avanti, pensiamo appunto al futuro prossimo venturo. In realtà poi lo facciamo parlando del passato, perché è il nostro un programma totalmente dedicato alla produzione artistica del 1971, come dicevamo prima, sia dal punto di vista musicale che da quello cinematografico. E a proposito di cinema, ci apprestiamo come di consueto a collegarci con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che ci racconterà per l'appunto un film uscito nel 1971 all'interno della rubrica Visti in prima visione. Il collegamento telefonico partirà dopo aver ascoltato un primo estratto dalla colonna sonora della pellicola in questione. Queste atmosfere particolarmente frenetiche, inquietanti, angoscianti sono opera di Billy Goldenberg, autore delle musiche tratte dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà oggi il nostro esperto di cinema, Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, Fabrizio, buongiorno.
Ok, allora, benissimo. Come ogni lunedì, appunto, si apre la finestra sul cinema del 1971. Di che film parliamo oggi?
Oggi parliamo di un magnifico e poco conosciuto film, Duel, di Steven Spielberg, che rappresenta, diciamo, l'inizio della carriera di Spielberg nell'ambito del cinema. Anche se il film fu in America, diciamo, soprattutto utilizzato per la televisione. È un lungometraggio che era di 73 minuti, che poi, visto l'interesse di Spielberg per la problematica, visto anche il successo che comunque aveva registrato a livello di pubblico, decise di estendere e per il mercato europeo divenne un film di durata normale, poco meno di 90 minuti, e vennero aggiunte alcune scene che esplicavano il contenuto, diciamo, di questo film. È un film sicuramente molto suggestivo, e ha un senso della suspense che è fantastico, ed è una storia semplicissima. È un uomo, diciamo un uomo medio, americano medio, una specie di commesso viaggiatore che deve compiere delle commissioni, che si trova a viaggiare nel deserto con la propria auto, di grossa cilindrata ma molto scassata, che a un certo punto si trova a fare i conti con un mostruoso camion, un'auto cisterna precisamente, che inizialmente gli fa strada, decide di passare, dopo un po' lo supera di nuovo, mettendo anche in pericolo la stabilità, diciamo, della via, diciamo, che aveva intrapreso la macchina, quindi rischia di mandarlo fuori strada perché era massiccio. E poi continuamente, a ogni superamento, diciamo, della macchina, tentativo di toglierselo di mezzo, questo puntualmente lo supera nuovamente, fin quando lui si rende conto che questo camion aveva, questa autocisterna, intenzioni omicide, cioè cercava di ucciderlo. Ovviamente, incredulo inizialmente, si ferma a una stazione di servizio e la vede l'autocisterna che si ferma poco lontano. Alla fine, dopo vari inseguimenti, si ferma in una, diciamo, in una specie di questi bar del deserto, diciamo, classici, questi street food, insomma, che esistono in America, nei deserti americani.
Una stazione di servizio desolata.
Una stazione di servizio, al suo tempo frequentati dai camionisti, dove per mangiare qualcosa. È una scena molto suggestiva, perché lui si rende conto che, a parte l'autocisterna regolarmente ferma, non vede il guidatore non si vede quasi mai, al massimo si vede, o meglio non si vede mai, si vede semplicemente un braccio a volte e degli stivali che lui cerca negli avventori intenti a mangiare in questo fast food, senza riuscire a capire. Ed è una delle scene più, se vogliamo, angoscianti, no? Perché quest'uomo che si trova di fronte ormai alla consapevolezza che questa autocisterna vuole ucciderlo, è il suo nemico, si trova a febbrilmente guardarsi intorno, guardare in faccia gli avventori, e guardare i loro stivali, tutti avevano gli stivali, quindi non riesce a identificare chi poteva essere guidatore del camion, e se la prende infatti assurdamente col primo che trova, il quale è rimedia pure delle botte lui, insomma, e poi lo vede andare via dopo che la rissa è stata sedata, diciamo salendo su un piccolo camion. Continua questa odissea, diciamo, questo inseguimento. Ogni volta che il camion scompare, lui pensa di averlo superato, ricompare dopo poco ancora più minaccioso, e diciamo questo film si svolge in questo inseguimento angoscioso. Ed è un film, dobbiamo considerare innanzitutto, che è un film la cui sceneggiatura è di Richard Matheson, il grande autore di fantascienza, no? Ed è sostanzialmente un film di fantascienza. Questo tir, questo, diciamo, questa autocisterna, chiamiamola così, veramente mostruosa come dimensioni e anche come, ad esempio, la cabina, insomma, dove ci doveva essere questo guidatore, ha proprio delle fattezze demoniache, quasi simbolico. È chiaro che rappresenta, diciamo, il subconscio di quest'uomo comune che ha litigato con la moglie, si ferma al telefono e cerca di scusarsi, che la moglie gli rinfaccia che una cena la sera prima un uomo aveva tentato di mettere le mani addosso e lui non l'aveva neanche, pur accorgendosi, neanche difesa. Lui si sente un americano medio, inetto, vigliacco e incapace, diciamo, in certo senso, di vivere. Proietta probabilmente nel subconscio questa terribile minaccia che lui affronta e che alla fine riuscirà a superare con una, diciamo, una specie di tranello, farà cadere la propria macchina ed il tir con uno stratagemma abbastanza geniale dalla collina. Il tir crollerà, si accartoccerà su se stesso, non prenderà fuoco, ma dentro, diciamo, questo tir lui non riuscirà a vedere effettivamente che ci fosse qualcuno, nulla praticamente, una specie di film metafisico, una specie di film che è un classico di Mason, cioè dobbiamo considerare chi era Mason, no? Mason è quello di Io sono leggenda, da cui molti film da Richard Mason sono stati tratti,
è anche quello di un grande racconto che ho letto non tanto tempo fa, che è 3 mm al giorno, non so se ti capita.
Sì, 3 mm al giorno, pure ci fecero un film,
inquietante.
Cioè, ci sono numerosi film che sono tratti dai racconti di Mason, e in alcuni come questo Duel lui ha partecipato come sceneggiatore. Ora, ovviamente è un film quasi metafisico, cioè questo male, diciamo, rappresentato da questo camion e quest'uomo inadeguato che proietta i fantasmi del suo inconscio, della sua inadeguatezza su questa terribile minaccia che lui deve riuscire a vincere, deve riuscire a sconfiggere. È interessante vedere come tutte le altre persone che lui comunque incontra, per esempio un pulmino in panne con molti bambini, non sembrano percepire per nulla questa minaccia, cioè tutti gli danno più o meno del matto, insomma, sostanzialmente, è solo lui, è lui con le sue paure. Il camion, diciamo, si avvicina, addirittura presta soccorso a questo pulmino che era rimasto in panne, e mentre lui fugge via terrorizzato. Dopo un po' invece lo ritrova addosso a una pompa di benzina dove c'è una signora particolare che c'ha addirittura tutta una serie di rettili dentro delle enormi scatole, quindi un personaggio, una donna inquietante. Lui si ferma a fare benzina e arriva questo camion e praticamente distrugge, insomma, tutta diciamo, la pompa di benzina e i rettili che girano praticamente liberamente per tutto il terreno, e lui fugge di nuovo, riesce a scappare e praticamente si trova continuamente a confrontarsi con questo fantasma, con questo questa figura, diciamo, che lui non riesce mai a vedere in viso e che è sicuramente una rappresentazione del male, insomma, simbolica della inadeguatezza, diciamo, dell'uomo, se vogliamo anche il timore che in Mason, ad esempio, c'è, che la macchina alla fine sovrasti l'uomo. C'è il terrore inconsapevole, siamo all'inizio degli anni 70, la tecnologia stava avendo degli enormi passi avanti e il tema, la tematica, insomma, della macchina che poteva in qualche modo soggiogare la volontà dell'uomo cominciava già a farsi strada, no? Soprattutto nei grandi paesi industrializzati come i paesi anglosassoni. È una proiezione dell'inconscio. Spielberg ovviamente pensava molto a Hitchcock. Questo film è profondamente hitchcockiano, c'ha una scansione del tempo, un'attenzione al dettaglio, ai particolari, che è veramente eccezionale. È un film di grosso spessore e di grande, che crea nello spettatore una forte inquietudine, una specie di identificazione con il protagonista, che si considera appunto una persona inadeguata, una persona probabilmente inetta a vivere, non probabilmente un personaggio come allora si diceva della maggioranza silenziosa americana, no? Lo sono due persone anziane a cui lui chiede aiuto, che si fermano e dicono c'è questa minaccia, lui gli dice, e loro dicono non ci possiamo fare niente, non ci riguarda, e se ne vanno. Quindi forse quelli sono esemplificativi della maggioranza silenziosa, diciamo, dei primi anni 70 in America. Lui non è detto che lo sia, è forse un uomo comune, soprattutto angustiato da una moglie autoritaria, no? Che si vede in questa, nell'unica scena che peraltro Spielberg mise solamente nella versione estesa del film. Nell'unica scena in questo colloquio, questa moglie che lo rimprovera per non averla difesa e gli dice sostanzialmente che è un vigliacco, cioè lui dall'altro capo del filo al telefono rimane così quasi senza parole, mentre questa moglie è un tipo, un donnone, è una che addirittura spolvera mentre parla al telefono, zittisce i figli, insomma si capisce che lui è un americano medio, però succube addirittura in famiglia. Quando l'americano medio, la cultura provinciale ritiene che debba essere il capo famiglia, lui è frustrato ed è praticamente un capofamiglia mancato, quindi sono parecchie.
Una volta si diceva che è lei che porta i pantaloni in casa, insomma.
Esatto, esattamente. Tanto è vero, c'è un'altra battuta che è rivelatrice di questa situazione psicologica dell'uomo, quando alla prima pompa di benzina dove si ferma, e da un'analisi rapida, diciamo, della macchina acqua e olio che fa l'addetto, questo gli dice: guardi che il manicotto qui è bello che è rovinato, lo sostituiamo? No, dice lui, lasciamo perdere, poi lo farò con calma, così. E lui, diciamo, l'ha detto, gli risponde: beh, lui è il padrone. E lui risponde a mezza bocca: tranne che a casa mia.
E quindi insomma, la frustrazione era evidente.
Appunto, frustrazione evidente. Un film che dice molte cose sull'America dei primi anni 70, molto più di quello che un apparente film di fantascienza potrebbe dire, no? Dice molte cose. Spielberg, pur essendo il suo primo lungometraggio,
25 anni credo avesse,
aveva 24 anni. La cosa eccezionale, cioè, che Spielberg addirittura con l'elicottero tracciò, cioè girò intorno a tutta praticamente l'area dove avrebbe girato il film, fece, scattò molte foto e poi segnò i percorsi e piazzò le telecamere nei vari posti dove avrebbe fatto passare la macchina e il camion, poi in maniera strategica lui piazzò telecamere da angolazioni particolari, quindi dimostrando già allora un'inventiva e una tecnica che poi conosceremo nei grandi film di Spielberg, perché pochi anni dopo, diciamo, vabbè, a parte Sugarland Express, che forse è un film minore, e poi verranno i grandi film come, di grande successo, come Lo Squalo.
Sugarland Express è un altro road movie, insomma.
È un altro road movie, sì, un altro road movie. Ah, bello, secondo me bello anche quello, abbastanza insolito anche quello, tra l'altro si ispirava a un caso di cronaca. Però è certamente Spielberg che poi il grande successo ce l'avrà da Incontri ravvicinati.
Già dallo Squalo, insomma.
Lo Squalo, lui disse, ebbe a dire Spielberg, rifaccio Duel nell'oceano.
Sì, perché c'è un pochettino questa, sì, questa sì, specie di, magari ne parliamo
anche
dopo l'interruzione
squalo,
musicale, sì. Sembra un po' una specie di Capitano Ahab dei giorni nostri.
Il terrore metafisico c'è anche nello Squalo, questa paura, questa inadeguatezza dell'uomo a far fronte a questo male così pervasivo, così gigantesco, c'è anche nello Squalo. È quasi la stessa storia, però si svolge nell'oceano.
Allora, del resto del film, quindi dopo averne brevemente tracciato la trama, parleremo dopo l'ascolto di un secondo brano. Ricordo per l'appunto Barry Goldenberg è l'autore di queste musiche, un altro autore molto richiesto soprattutto negli anni 70 da Hollywood per molti dei film di quel periodo. Il secondo brano è proprio quello dei titoli di coda, quindi si chiama appunto End Titles. Barry Goldenberg, radiocittaperta.it, per parlare di Duel. E il fatto stesso che i titoli di coda comunque persistano nelle, diciamo, atmosfere molto cupe e molto, se vogliamo, angosciose ed inquietanti, ci dimostra che siamo di fronte ad un film che anche nel suo cosiddetto lieto fine comunque lascia lo spettatore abbastanza inquieto e, come dire, in uno stato d'animo instabile.
Esattamente, anche perché è proprio il film che vuole concludersi in questo modo, no? Quasi filosoficamente, cioè alla fine lui riesce appunto a liberarsi del camion, si trova solo, si trova praticamente, inizialmente fa dei salti di gioia, benissimo, poi arriva il tramonto e si mette seduto, diciamo, sopra la collinetta e osserva il tramonto, senza sapere effettivamente che farò, quale sarà la mia vita da allora in poi. Il film è metafisico e sicuramente ci vuole rappresentare, ecco, io finalmente ho sconfitto il male. L'idea darwiniana, no, della sopravvivenza della specie e soprattutto dell'idea che l'America vuole, ha di me, no? Cioè io ho superato finalmente una prova, io sono cambiato, non sono più quella persona mite, forse troppo mite che era prima, ho sconfitto il mostro, ora mi aspetta un incerto futuro. Questo è tanto più avvalorato perché dal fatto che Spielberg decise di chiamare il protagonista del suo film Daniel Mann con due M, perché lui voleva rappresentare l'uomo, ma l'uomo come umanità. Dennis Weaver è eccezionale, cioè le inquietudini, i tic, è uno spettacolo nello spettacolo, la recitazione di questo attore, un attore minore che poi lavorò molto con la televisione, insomma non è stato un attore che poi ha sfondato, però in questo film è mirabile, è veramente eccezionale, va vista la sua maschera momento per momento e anche come si trasforma praticamente, quindi non poteva trovare un interprete migliore per questo film. Questo film, che ripeto, segnò profondamente la carriera di Spielberg, perché poi lo ricorderà molte volte, e gli dette notorietà internazionale. Non a caso un film nato in America per la televisione, in Europa fu esteso e diventò appunto un film di durata normale. Madson sicuramente è stata l'aggiunta che, insomma, si deve tenere presente, insomma, che Spielberg, tra l'altro, prima dei grandi film di fantascienza si era confrontato con diciamo, in ogni caso col fantasy, per esempio aveva fatto degli episodi di Ai confini della realtà insieme pure a Madson, cioè quindi Spielberg e Madson, che si conoscevano, avevano fatto delle cose insieme, comunque avevano collaborato. E comunque sia, lui nasce come un autore anche di fantascienza e di horror, sia pure a livello televisivo, no? Spielberg poi spicca il salto verso le grandi opere, soprattutto con lo Squalo, diciamo, ecco, che così ne certifica.
Lo lancia definitivamente, insomma.
E lo lancia definitivamente sullo show business, fin quando poi arriverà a film straordinari come Incontri ravvicinati del terzo tipo, che fecero epoca, e T, insomma, alla fine, anche con molto buonismo, se vogliamo, forse un po' ingenuo, no? Però all'epoca era una cosa che fosse più comprensibile, e ha avuto tutta un'evoluzione. I film più, forse, almeno a mio parere, no? Più belli, più completi, forse li ha fatti verso la fine, l'inizio degli anni 2000, non so se ti è capitato, se hai visto per esempio intelligenza artificiale.
Io ho lasciato un pezzo di cuore e anche, se vogliamo, di stomaco con Schindler's List, ovviamente. Che,
sì, insomma, sì, perché lui poi non voleva essere etichettato come regista di pura fantasia o comunque di fantasy, di horror, di science fiction, di science fiction. Lui voleva essere un regista completo e quindi ha fatto dei grandi film di impegno sociale, Schindler's List, che è stupendo, e ha fatto poi Amistad, no? Altre opere, Always, insomma, è un, diciamo, sicuramente un autore, un grande autore del cinema moderno. E se vogliamo appunto tornare, insomma, visto che parliamo di Duel, al percorso che ha fatto nel cinema fantastico. Secondo me in questo qui, appunto, questo film che poi doveva essere girato da Kubrick, AI, Intelligence, Artificial Intelligence, del 2000, mi sembra uno, se non vado errato, in questo film lui fa un film distopico in certo senso, e soprattutto con Minority Report.
Certo.
Cioè lui, diciamo, è un regista completo, e che comunque, a mio parere, insomma, i film di fantascienza più credibili, più suggestivi, a parte questo Duel, che
sì, molti lo ricordano per E.T., ovviamente, però insomma,
sì, viene ricordato più per questi grandi film, peraltro,
che comunque bene, fatti bene, certo,
sicuramente fatti molto bene, però ecco, sono a mio parere più completi questi film, che pongono più domande, no? Più domande filosofiche sull'uomo, su dove stiamo andando, insomma, come Minority Report, che parla, insomma, in fondo della dittatura, la psicopolizia, no?
Certo.
Una dittatura, diciamo, in divenire, insomma, molto attuale, per esempio, in tante situazioni della modernità, della postmodernità.
Senti, a me, come sempre, vengono in mente, grazie al tuo racconto, che è come sempre stimolante ed evocativo, vengono in mente così parole di libertà che appunto vengono suscitate dalle tue riflessioni. Non è un po' il protagonista una specie di cane di uomo di paglia anche lui? Di cane di paglia, scusami.
Sotto certi aspetti sì, perché è l'uomo mite che alla fine riesce a ribellarsi e trova, insomma, in certo senso la forza, l'energia per diventare quello che non è. Sì, secondo me il paragone non è del tutto inappropriato, no? Forse in Cane di paglia c'è un pochino più di compiacimento, no? Forse un po', vista, insomma, la situazione, il fatto che debba comunque sfidare poi alla fine numerose persone, no? E cioè, almeno nella splendida recitazione, insomma, Dustin Hoffman, Sfumature, che alla fine fa vedere quasi, non dico il piacere, no? Di riuscire, poi ne parlammo a suo tempo, di questo.
Ma di sadismo, certo.
Non dico sadismo, non voglio usare sto termine, però quasi un compiacimento di essere diventato. Qui lui, diciamo, quest'uomo così minuscolo, così anonimo, che riesce a rimettersi sulla carreggiata, letteralmente a salvare la propria vita, sacrificando la sua automobile, però salva la sua vita, non è che c'ha un grande compiacimento, c'ha un senso di smarrimento. C'è un senso,
a riprova di ciò, alla fine lui non sa se compiacersi più di tanto di aver superato.
Non sa se compiacersi più di tanto, se adesso sono un'altra persona, ma quale destino mi aspetta adesso? Quale sarà il mio ruolo nel mondo?
Tra l'altro, poi non so se concordi, ma la genialità sia del racconto che della sua trasposizione cinematografica sta in un luogo comune che penso che chiunque abbia guidato con una persona a fianco, soprattutto se della propria famiglia, ha vissuto ogni qualvolta c'è stata un'occasione di una discussione con un altro automobilista, no? Cioè, di quello che dice: lascia perdere, non discutere, non sai mai chi trovi dall'altra parte, tutte queste cose, queste
sì,
paure,
no,
che tutti viviamo noi quando siamo al volante o quando siamo passeggeri, no? Perché poi se ne sentono tante, eccetera eccetera. Questo film praticamente le sintetizza tutte e le fa esplodere.
Sì, le fa esplodere, e poi ha maggior ragione, perché il film sotto questo profilo è proprio un invito a questa riflessione che tu fai correttamente. Perché? Perché lui la prima volta, no, è proprio l'Ardo Cisterna che con il braccio, di questo si vede solo il braccio, gli facendo di passare, no?
Che lo provoca, certo.
Lo risupera, e allora ecco che Dennis Weaver si arrabbia, in certo senso, gli comincia a suonare e dire: ma che fai qua là? E allora si scatena questa violenza di questo automezzo, che in realtà aveva, poi se uno lo guarda bene, perché poi il film lo inquadra molto bene in certi momenti, tutte tacche con disegnini degli stati dove era stato, molto probabilmente intende le tacche, cioè le vittime che aveva fatto nei vari stati, quindi era una specie di camion killer.
Killer, sì, sì, infatti.
Una specie di serial killer con il camion, o comunque in senso metafisico.
E comunque, camion, come immagino, una cosa abbastanza classica erano le tacche che i cecchini, sì, diciamo, nella guerra del Vietnam segnavano sul calcio del fucile, o comunque, insomma, per,
infatti,
evidenziare.
Siamo nel momento della guerra del Vietnam, nel grande trauma che appunto è stato rappresentato da tanti film della nuova Hollywood. Spielberg si inquadra, e comunque lui non vuole essere fuori dalla nuova Hollywood, e lo fa capire benissimo quando appunto fa film come Schindler's List, di un certo indirizzo. Cioè, dice, io non sono un regista di evasione, sono un regista che fa sulla schiavitù, film sulla schiavitù e come Amistad, insomma fa film, insomma, che sono comunque sempre dei film, peraltro anche molto lunghi e complessi, che raccontano molte epoche della storia del proprio paese. E finanziò addirittura un documentario, mi ricordo, sulla Shoah, The Last Days, che poi fu girato in realtà da un altro, da un suo allievo, che non ricordo bene chi, e che era la testimonianza di persone che erano scampate ai lager. Quindi sempre un regista con un grande impegno sociale, e che comunque è un grande narratore, è un autore di cinema completo, perché sa passare da un genere all'altro e rendersi appassionante in tanti generi, insomma.
Sottolineerei in maniera particolare quello che avevi detto all'inizio quando parlavi dei sopralluoghi, di come aveva pre-girato buona parte del film studiandolo proprio nei minimi dettagli.
Addirittura piazzando le telecamere.
E come appunto la tecnica e la, diciamo, l'abilità rinnovare il linguaggio cinematografico di Steven Spielberg in questo film vengono perfettamente sintetizzate, cioè è come se fosse un piccolo manuale di tecnica cinematografica innovativa, insomma.
Assolutamente sì.
Non fine a se stessa, poi, perché non c'è mai, no, diciamo, l'autocompiacimento, ma è sempre tutto molto finalizzato alla tensione, certo.
Praticamente viene visto in un fiato, non c'è un momento in cui la tensione viene
cala.
Cioè lui, per esempio, si addormenta vicino a una ferrovia, a un certo punto è esausto, a un certo punto passa un treno, lui si sveglia di soprassalto convinto che questo stridore è quello del pullman, dell'autocisterna. Quindi insomma è un incubo in pieno giorno, no? Che diventa un incubo claustrofobico, cioè per lui. Lui si sente prigioniero dentro questa macchina, ha paura quasi ad uscire certe volte, proprio lo fa stento addirittura, quando arriva in questo grande ranch dove comunque c'era questo fast food, insomma, grosso, sul tipo di quelli che esistono nei deserti americani, rompe una staccionata, aveva perso pure il controllo persino della macchina, e totalmente stravolto, totalmente, e ripeto, la maschera di Weaver è veramente da ricordare.
Tra l'altro un ulteriore merito sia del racconto che della sua realizzazione è proprio questo discorso della claustrofobia messa in scena in quello che per antonomasia è lo spazio più aperto che ci può essere.
Più aperto, più luminoso che esiste.
Insomma, deserto americano.
Ad occhi aperti in pieno sole. È difficile realizzarlo senza fare un film, diciamo, psicologicamente così teso, no? Così, una specie di road movie thriller totalmente praticamente all'aperto e senza ricorrere a nessun mezzo, senza oscuramenti o cose del genere.
Sì, e poi con un uso degli effetti speciali ancora veramente minimale, insomma.
Assolutamente minimali, sì. Tutto girato in pieno sole, in un'area appunto di alcuni chilometri che lui ha scelto, ha fotografato e ha puntellato con la presenza di angolazioni diverse e telecamere diverse.
Scusami l'interruzione, ma mi corre l'obbligo, visto che è arrivato un messaggio al 347 24 50 020 che, così come ha fatto Marina, che ci ha appena scritto, è il numero che vi invito ad utilizzare per interagire con la nostra trasmissione. Marina giustamente mi faceva notare che ho erroneamente citato l'autore delle musiche, che è Billy Goldenberg, non Barry come ho detto io. Me ne scuso con l'interessato, che poverino è morto nell'agosto dello scorso anno. Ricordiamo appunto autore anche di colonne sonore, per esempio di Provaci ancora Sam di Woody Allen, alcuni film credo con Barbara Streisand, molta televisione, tra cui alcuni episodi della serie televisiva Kojak, di cui è autore anche del tema principale, quello insomma che ha reso un po' celebre tutta la serie televisiva. Grazie Marina per la precisazione, e me ne appunto insomma ho fatto ammenda della mia distrazione, ma come tanti ho dormito poco stanotte, abbiate pazienza. Allora Marcello, come si arriva di solito alla fine della nostra chiacchierata? Innanzitutto come appunto il titolo della nostra rubrica lascia presagire, con il tuo racconto, comunque la tua annotazione su dove all'epoca dell'uscita del film in Italia vedesti appunto nel grande schermo, in una sala romana, questo film, quando appunto era in prima visione.
Sì, allora lo vidi al cinema Clodio, che era uno schermo enorme, un cinema purtroppo chiuso da una trentina di anni con mio grande dispiacere, che era uno dei più belli di Roma, era un cinema di proseguimento di prima visione, facevano molte opere. E poi ci tengo a dirlo, lo rividi l'anno dopo, credo, e in un cineclub che nel frattempo era nato, cioè nei primi, comunque a metà degli anni 70, mi sembra, quindi forse un paio d'anni dopo l'avrò visto, perché in Italia in realtà Duel uscì all'inizio del 73.
Sì, sì, anche perché appunto è in televisione che uscì nel 71, poi...
Sì, esattamente, poi fu rimontato appunto per il cinema e così via. Comunque a metà degli anni 70 nacque il Cineclub Tevere, che poi diventerà il famoso Labirinto.
Come no?
E io lo rividi proprio al Cineclub Tevere.
Via Pompeo Magno?
Sì, via Pompeo Magno. Quindi
quartiere Prati.
Insomma, circa, credo che fosse intorno alla metà degli anni 70, adesso non ricordo bene, ma comunque era quella, diciamo, l'epoca. Lo vidi due volte, lo ricordo bene.
Senti, domanda superflua, perché il tuo racconto lo ha già in parte messo in evidenza. Come spesso accade, ti domando se il film rivisto a distanza di anni ti ha per caso deluso, o se è stata una visione che in qualche maniera è stata...
No, mantiene totalmente il suo fascino, anzi viene anche compreso meglio a distanza.
Onore al merito quindi dei due autori, cioè dello sceneggiatore Richard Mason e ovviamente di Steven Spielberg.
Certo, assolutamente sì.
Bene, allora alle 14.40 annunciamo ufficialmente la, come dire, sospensione per una breve pausa estiva.
Sì,
della
non
nostra...
mi hai chiesto quante stelle.
Sì, sì, adesso lo chiudiamo. Comunicazione di servizio è che la rubrica Visti in prima visione si prende qualche settimana di meritata pausa, e quindi avremo modo di richiacchierare con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi con la prima puntata del mese di settembre. Quindi intanto buone vacanze a te, e poi come sempre accade,
buone
appunto
anche a te.
Il nostro come dire, appuntamento si chiude con un giudizio in stellette da 0 a 5 mutuato dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello Gerardi è valente collaboratore, storico collaboratore. Quindi esprimi il tuo giudizio su questo film.
Senz'altro 4 stelle.
Io già stavo pronto con la manina e quindi ero abbastanza convinto di ciò. Stiamo inanellando grandi film uno dietro l'altro, a dimostrazione proprio del fatto che il 1971, se mai appunto ce ne fosse bisogno di ribadirlo, è stato un anno dal punto di vista artistico particolarmente fortunato e felice.
Particolarmente ricco, sì.
Allora, nel salutare Marcello, nel augurargli buone vacanze e appunto nel rinnovargli l'appuntamento con la prima puntata del mese di settembre con la rubrica Visti in prima visione, ci congediamo da Marcello e dal cinema di Steven Spielberg con l'ascolto di un ultimo brano del Billy Goldenberg già citato in precedenza. Il brano si chiama Truck Racing Car. Grazie Marcello,
buone vacanze anche a voi.
Buon riposo, soprattutto.
A presto, ciao.
Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
E 50, Radio Cittaperta.it, La Bottega del Forno, Fabrizio Forno al microfono. Ringraziamo nuovamente Marcello Gerardi per la sua presenza nel nostro programma. Vi ricordo appunto della breve pausa che ci prendiamo per quello che riguarda La Finestra sul Cinema del 1971. Se ne riparla il primo lunedì di settembre, ovvero il 6 settembre, per appunto riprendere il discorso sul cinema di quell'anno, e siamo passati alla consueta finestra sulla musica italiana del 1971, che oggi non poteva che aprirsi sull'artista della quale si è parlato di più negli ultimi giorni. Parliamo ovviamente di Raffaella Carrà, recentemente scomparsa, che proprio nel 1971, reduce dai trionfi di Canzonissima, quello di Ma che musica maestro, tanto per menzionarvi la sigla, faceva uscire il suo primo eponimo album, che oltre alla sigla appunto del Varietà del Sabato Sera, di cui abbiamo appunto citato il titolo, Ma che musica maestro, conteneva anche questa cover di un celebre brano di Burt Bacharach, I Say a Little Prayer, che ovviamente non fa impallidire quella di Aretha Franklin, ma che comunque è un piacevole modo, appunto quello che stiamo ancora ascoltando sotto la mia voce, per ricordare Raffaella Carrà. Evito di accodarmi al processo di beatificazione già avviato per questo personaggio, così come rifuggo da diciamo snobismi, un po' da intellettuali che vogliono discreditare la caratura dell'artista in questione. Io mi limito semplicemente ad omaggiarla con un secondo brano, scritto da Gianni Boncompagni, sempre tratto dal suddetto album, l'album di esordio del 1971, chiamato semplicemente Raffaella Carrà, una canzone che ebbe un grande successo a dispetto del titolo, che fa riferimento a un genere musicale che nulla ha a che vedere con quanto qui proposto. Ascoltiamo quindi Reggae Rrr, questo era il titolo in originale, con 4 R, con una scatenata Raffaella Carrà.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Reggae! Si cala di peso con Reggae, si cresce di un metro con Reggae, ti senti più bella con Reggae, 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 Reggae.
Qui era un R&B abbastanza scatenato, testo diciamo discutibile di Gianni Boncompagni, ma per farvi capire quale fosse la popolarità della, appunto, suddetta Raffaella Nazionale, io per anni sono stato nella convinzione, appunto, che la musica che avevo iniziato ad ascoltare da più grandicello, rappresentata da Bob Marley, prendesse il suo nome dalla canzone di Raffaella Carrà. Pensate un po' quanto si può essere travisati in base a proprio, diciamo, background culturale, al bombardamento che la televisione già operava all'epoca. Dopo la parentesi, lo sguardo sul panorama musicale nostrano targato 1971, come brano di approdo agli spot di metà trasmissione, passiamo all'ascolto dei Moody Blues, che nel luglio del 1971 pubblicarono il loro settimo album Every Good Boy Deserves Favor. Il titolo altro non è che un modo per memorizzare le note sul rigo del pentagramma in chiave di violino, ovvero Mi Sol Si Re Fa, appunto quelle proprio sul rigo, in inglese E, G, B, D, F, appunto, che compongono Every Good Boy Deserves Favor. Il primo ascolto da questo album, che raggiunse il primo posto nelle UK charts e il secondo nella Billboard Top 200, è il secondo della tracklist The Story in Your Eyes, composizione del vocalist Justin Hayward. The Moody Blues.
Thank you. Stanco dei titoli clickbait? Stufo delle stesse fake news? Ogni mattina su radiocittàaperta.it c'è Press Corner, a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Dal lunedì al venerdì, alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, su tutti i temi di interesse del momento. Il sabato poi, edizione speciale delle ore 10, con interviste a personaggi della cultura e della società. Press Corner, le tue notizie a piede libero.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice. Hanno approvato la nuova legge di bilancio e io non ne so nulla. Ma come è caduto il governo? Oddio, ho letto su Facebook che la sigaretta elettronica fa male, sarà vero? Quanto ne vorrei sapere di più, ma non ho mai tempo per informarmi come si deve.
Ma da oggi puoi, perché tutti i mercoledì, dalle 14 alle 16, va in onda L'Ottavo Giorno, la trasmissione di approfondimento, news e cultura, condotta da Valentino De Luca. L'Ottavo Giorno, ogni mercoledì, il tuo giorno in più.
Tutti mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittàaperta.it.
Questa era per l'appunto Procession, Body Blues, dall'album Every Good Boy Deserves Favor, appunto il secondo ascolto da questo album, unico brano alla cui composizione hanno contribuito tutti i componenti della band, che appunto originaria di Birmingham, si formò nel 1964 e più o meno arrivò nella formazione originale fino ai primi anni 70, ma già in questo disco al suo interno non vedeva più Danny Lane, che aveva da poco raggiunto Paul e Linda McCartney per la fortunata formazione dei Wings. Appunto Procession era il brano con il quale si apriva l'album che abbiamo scelto appunto come rappresentativo del 1971 per la puntata di oggi. Da Birmingham alle 15:08 voliamo negli Stati Uniti per ascoltare una delle voci più importanti del songwriting di protesta, la mitica Joan Baez, la quale nel luglio del 1971 pubblicò il suo ultimo album per l'etichetta Vanguard, intitolato Blessed Are, che come quelli che lo precedettero venne registrato a Nashville e proprio per questo riporta una forte impronta country. Si tratta di un doppio vinile, in parte costituito da riletture di brani altrui, tra cui Kris Kristofferson e i Beatles, e anche una cover di una celebre band molto vicina a qualcuno che a sua volta era molto vicino a John Baez, ovvero Bob Dylan, la band di Robbie Robertson, con questo brano intitolato The Night They Drove Old Dixie Down, John Baez.
Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. Just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing, they went.
Indubbiamente che fosse registrato a Nashville lo si sarebbe potuto capire proprio dall'andamento di questo brano, che nella versione originale della band di Robbie Robertson è sicuramente molto più solenne e, come dire, anche enfatico. Qui è proprio una ballad in perfetto stile country. L'album di cui parliamo, appunto questo Blessed Are, uscito proprio nel luglio del 1971 ad opera di John Baez, prevedeva un bonus 45 giri, non bastassero appunto le quattro facciate del doppio vinile. Questo bonus conteneva un paio di brani di Woody Guthrie, e la peculiarità di questi extra che nella versione in CD non entrarono nella ristampa. Voi sapete che il CD ha una sua, come dire, fisica limitazione di 80 minuti, quindi vennero comunque pubblicati, ripubblicati a parte, perché appunto nel digitale la durata del restante doppio vinile era più che sufficiente. Chiudiamo l'ascolto di John Baez con un secondo brano, seconda cover. Questa volta parliamo dei Rolling Stones di Beggar's Banquet. Il brano in questione si intitola The Salt of the Earth.
Let's drink to the hardworking people. Choice of cancer or polio. And when I search a faceless crowd, swirling mass of gray, black and white, they don't look real to me. In fact, they look so strange. Let's drink to the hardworking people.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Siamo tornati al Regno Unito, cerchiamo di, come dire, di nobilitare la nomea di questa nazione che appunto dal punto di vista sportivo non si è comportata in maniera sinceramente esemplare ieri sera, però dal punto di vista musicale ovviamente dobbiamo lasciarli perdere. Ozzy Osbourne e soci, Black Sabbath, questo album Master of Reality, il loro terzo in studio, venne registrato tra il febbraio e l'aprile e pubblicato il 21 luglio del 1971, quindi siamo quasi arrivati alla celebrazione del cinquantennale. L'album vendette oltre 2 milioni di copie e viene considerato la pietra fondante di sottogeneri quali il doom metal e lo stoner rock, a dispetto della fredda accoglienza che appunto alla sua uscita la critica gli riservò. Le iniziali versioni britannica e statunitense, come spesso accadeva all'epoca, non coincidevano, in quanto quella americana includeva un paio di brani in più. Poi, come sempre, il tutto venne uniformato dalla ristampa su CD e abbiamo appunto tirato fuori la traccia numero 2 intitolata After Forever, appunto da questo Master of Reality. Tra gli artisti che hanno raccontato di aver tratto grande ispirazione dall'ascolto di questo album c'è il leader degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan, e la band californiana dei Caius. Completiamo la nostra panoramica sui Black Sabbath del 1971 con Children of the Grave, che chiudeva il lato A del vinile Made in UK. 15 e 25, questo praticamente è il penultimo album della puntata di oggi della Bottega del Forno, appunto con i Black Sabbath. Children of the Grave dall'album Master of Reality, Black Sabbath, targati 1971, come d'altro canto tutto quello che avete ascoltato e che ascolterete all'interno della Bottega del Forno, che alle 15.30 di questo lunedì 12 luglio 2021 si appresta a chiudere i battenti, ma avremo un ultimo album di cui parlare, rimanendo in ambito di Regno Unito. Diamo l'occasione alla perfida Albione di riscattarsi, per l'appunto, per la cattiva luce nella quale si è posta con i comportamenti nella notte di Wembley, restando appunto per parlare dei Gentle Giant di Acquiring the Taste, opera seconda della band londinese, band appunto dei fratelli Shulman, una band notoriamente molto amata dalle nostre parti, band di progressive rock. In questo disco compare per l'ultima volta il batterista Martin Smith. E questo stesso disco vede tra i collaboratori Tony Visconti, reso celebre dalla lunga collaborazione con David Bowie. Quindi non rimane altro che ascoltare un estratto da questo disco, la seconda traccia dell'LP, che vi ripeto porta il titolo di Acquiring the Taste. Il brano in questione è Edge or Twilight.
The moon is down, casting its shadows over the night haunted town. Mystical figures under the silence of light.
Yo of twilight into the darkness of day.
Questi erano i Gentle Giant dall'album Acquiring the Taste. Il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato è Edge of Twilight, che era appunto il secondo brano della tracklist del secondo album della band londinese. E sono le 15.35, quindi rimane giusto il tempo per i saluti e l'annuncio di un ultimo brano, ma prima di ciò vi ricordo che, operate le opportune sanificazioni che continuiamo ad effettuare nel, appunto, avvicendarsi tra uno speaker e l'altro, alle ore 16 sarà il momento di Puzzle, il programma di Gianluca Polverari del lunedì, e a seguire il quale, a partire dalle 18, gli itinerari del rock di Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, ultimo programma in diretta per il palinsesto del lunedì di RadioCittàAperta.it, è appunto il programma di Miro Barsa. Oh Gesù Santissimo, non ho dormito per niente, Miro, mi perdonerai. Cats and Jammer, ma come averlo dimenticato, scusate il lapsus, veramente imperdonabile. Vi ricordo che appunto la rubrica Visti in prima visione, che correda di solito la prima parte del nostro programma, ha come dire chiuso anticipatamente i battenti per appunto per riposo estivo. Ci ritroveremo a partire dal 6 settembre con il nostro cinefilo Marcello Gerardi, con tante pellicole molto interessanti, come quella di oggi, che è stata per l'appunto Duel di Steven Spielberg. Vi ricordo inoltre che a partire da una mezz'oretta dopo la fine di questo, come di tutti i programmi di RadioCittàAperta.it, sarà disponibile sul sito della radio il podcast relativo a quanto trasmesso in diretta, e quindi con la possibilità di ascoltare o riascoltare questa trasmissione in qualsiasi momento lo vogliate. Subito dopo Cats and Jammer, il percorso musicale di Radio Città Aperta prosegue con le selezioni in random mania, ovvero i programmi di Radio Città Aperta mandati in ordine sparso per tutta la notte fino all'indomani mattina alle 8, quando ripartirà il caffè espresso di Riccardo Mameli. Salutiamo con una piccola annotazione riguardante la copertina di Acquiring the Taste. L'illustrazione di questa copertina è di origine a molte illazioni, in quanto mostra una lingua che fuoriesce da una bocca che sembra stia leccando un paio di chiappe proprio lì al centro, però l'arcano si svela. Essendo una copertina appunto che fatta ad album che si apriva, l'altra metà della copertina faceva vedere il disegno nella sua interezza, e quindi il rosa che tanti sospetti aveva sollevato rivela essere quello di una pesca. Quindi salutiamo il pubblico di RadioCittàAperta.it dandogli appuntamento per chi vorrà sentire la mia voce giovedì prossimo con Forno One, il mio programma di musica black, e per chi invece vorrà sentire musica del 1971 l'appuntamento è a lunedì prossimo, sempre a partire dalle ore 14, sempre su RadioCittàAperta.it. Ultimo ascolto dai Gentle Giant, band che ha sempre suscitato un grande seguito ed interesse dalle nostre parti. Il brano da Acquiring the Taste, che apriva il lato B dell'LP, si intitola Wreck. Buon proseguimento di ascolto, RadioCittàAperta.it, la bottega del forno va a chiudere.
Ships rising up from the sea to the sky cry,
hey, hey, yeah, hold on.
Just one sorry scream and a desperate cry, cry,
hey, hey, yeah, hold on.
Their lives pass before them before they die,
hey, hey, yeah, hey, 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 yeah, hey, 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 yeah.
The sea yawns around
was strange when you think that the sea was their way, and a meaningless death is the price they pay. For their living was made from the deep, to their people in comfort and keep. People, the people and places there, never to be seen again, never to be loved, and their last embrace. And the kiss has a so bitter taste.